Va ora in onda l'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli.
Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Oggi abbiamo due ospiti, uno è già qui con me, l'editore Cesare Borrometi di una delle radio che mandano in onda questa trasmissione. Oltre a Radio Free, Radio Hemingway, Radio Italia Stoccarda, abbiamo Lucky Wave Radio. Ciao Cesare.
Ciao Massimo e buon ascolto a tutti i nostri amici collegati attraverso i diffusori informatici.
E l'Angolo della Scuola, ormai ci avviciniamo quasi al giro di boa natalizio, sospendiamo la trasmissione, abbiamo delle vacanze scolastiche, poi si lavora sempre comunque. Durante le vacanze natalizie manderemo in onda il meglio di questo primo scorcio d'anno.
Ma direi l'album 2016, l'anno scorso trasmettemmo l'album 2015. E quindi quest'anno trasmetteremo a fine 2016, inizio 2017, il meglio delle puntate che si sono andate in onda dal gennaio ormai dell'anno scorso fino praticamente a oggi. Vedremo di riunire un po' di personaggi, Ezio Luzzi, tanto per fare qualche nome, i primi che mi vengono in mente, poi vediamo se riusciremo a prenderne degli altri, ma Ezio Luzzi, Alberto Lori, Marina Rota con Vittorio Sgarbi.
Che, ecco, Marina Rota, il libro su Gozzano, gli abbiamo portato fortuna. Oh, è brava anche lei, con Vittorio Sgarbi che ha fatto la prefazione, ha vinto anche un premio.
Ah, Marina Rota, che tra l'altro io conosco personalmente, ha vinto due premi di un certo rilievo. Ha ottenuto un premio speciale in occasione del concorso Gozzano che si è svolto in un paese dell'Alto Monferrato, nei pressi di Appi Terme, alla fine di ottobre. Ma soprattutto ha vinto il primo premio in occasione del premio appunto Mario Soldati, che è stato assegnato proprio nei giorni scorsi a Torino, sempre per la sua silloge Amalia se poi foste uomo, che fra le altre cose è stata anche presentata con successo alcuni giorni fa nella località di Aglie, paese antistante il Meleto, dove visse a lungo Guido Gozzano. In quell'occasione a intervistare Marina era Bruno Gambarotta.
Altro personaggio storico, i libri. Abbiamo presentato questo libro su Gozzano, abbiamo presentato un libro su Alda Merini con Ezio Merini, il fratello di Alda, che mi ha concesso un'intervista per la prima volta e ha detto che poi non concederà più interviste. Pensa che onore. Libri ne presentiamo qui all'Angolo della Scuola e colgo l'occasione, tu sei ospite quest'oggi per due ragioni. Intanto per parlare di un libro che presenteremo in una delle prossime puntate, è scritto dal professor Gioacchino Lanotte, che parlerà della sua esperienza di docente alle scuole superiori e in università. Il libro si intitola Mussolini e la sua orchestra, radio e musica nell'Italia fascista.
Un libro interessantissimo che è appena uscito, quindi non ho ancora avuto modo di leggerlo, ma colmerò la lacuna prestissimo perché l'argomento è di quelli veramente accattivanti, quindi ritrovare ciò che veniva fuori dalle storiche radio a galena e quindi ascoltare idealmente di nuovo le voci di Maria Luisa Boncompagni, Guido Notari, Nicolò Carosio e naturalmente la musica delle orchestre di Pippo Barzizza, Cinico Angelini e poi il Trio Lesciano e poi Alberto Rappagliati e poi Ernesto Bonino e chi più ne ha più ne metta.
Il collega sarà contentissimo perché gli ho già detto che tu sei un cultore, sei un esperto. I nostri studenti invece non hanno cognizione storica, sto parlando dei ragazzini. Siccome io ho detto in più di un'occasione, a proposito di radio a galena, un mio studente fa una tesina sulle radio a galena, poi c'è il cappello storico dell'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Un altro studente, siccome ha saputo da me che io faccio radio da una vita, mi domandava appunto se ai tempi di Nunzio Filogamo io c'ero. Dico no, scusate, non sono così vecchio. Proprio la cognizione storica loro
non ce l'hanno, perché evidentemente non sono stati, come dire, condotti a braccetto da chi di dovere, anche se tu ci provi con i tuoi alunni.
No, ma ecco, ma ci provo io, ci prova la collega, ma loro proprio, per loro una cosa successa 10 anni fa è come se fosse successa nel Risorgimento.
Beh, sinceramente questo discorso mi fa venire in mente, scusami un po' se sono un po' profano, il modo con cui le canzoni degli anni 60 erano trattate durante gli anni 70, erano gli anni dell'impegno, gli anni della protesta, gli anni della ribellione, per cui una canzone che era uscita nel 1961-62, non così lontano rispetto al 75-76, pareva un brano stravecchio, e poi ci fu il flusso che riportò tutto nelle dimensioni temporali più corrette.
E noi invece, almeno io, ma credo anche tu, guardiamo sempre al passato con tanta tanta nostalgia. Ascoltiamo un brano musicale in tema di radio, e quale, se non Abbassa la tua radio per favore, quale versione mettiamo? Che ne abbiamo tante.
No, io vorrei mettere una versione che non molti conoscono, di Silenzioso Slow, che uscì in un disco del 1966 che fu distribuito in tutto il mondo, quando raccoglieva brani italiani e stranieri storici rivisitati da Nico Fidenco.
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
Per favore, se vuoi sentire i battiti del mio cuore, le cose belle che ti voglio dire, tu sola, amore mio, dovrai sentire le mie parole tanto appassionate. Son timide carezze profumate. Abbassa la tua radio, per favore, perché io sono geloso del mio voglio dire, tu sola, amore mio, dovrai sentire le mie parole tanto appassionate. Abbassa la tua radio, per favore, perché io sono geloso del mio amore. Silenzioso
Slow, abbassa la tua radio per favore. Noi non c'eravamo quando c'era l'Eiar, lo dico per gli studenti, addirittura l'Uri, e abbiamo vissuto, beh, tu sei più giovani, i tempi di Radio Rai, ma io e anche tu abbiamo vissuto i tempi delle prime radio libere, quando erano libere, ma libere veramente, come diceva la canzone di Finardi. Poi è nata questa contaminazione mia tra radio e scuola, perché è quello che faccio da una vita, è l'angolo della scuola. Ma è vero, sono stato premiato un anno a DJ Sotto le Stelle per questo programma, ma attenzione, non perché sono bravo, ma perché credo sia l'unico programma in Italia che parla di scuola, l'unico programma radiofonico.
Ormai sì, non ricordiamo che quando eravamo piccoli noi c'era ancora, ma con la riforma della RAI del 76, la radio per le scuole, non so se te la ricordi, che era una trasmissione che serviva più che altro ad appoggiare i maestri e i professori, soprattutto i maestri, con appunto l'impiego della radio appunto per aiutare gli scolari, perché era soprattutto alle classi elementari quello tipo di programma si riferiva, ad affrontare determinati problemi. Una trasmissione che tra l'altro, incredibile ma vero, lanciò nel 1955-56 una bambina, una certa Domenica Bertè, che da una scuola elementare di Ancona cantò una canzone. Chi era Domenica Bertè? Penso che l'abbiate capito tutti. Mettiamo un brano di questa bambina, svegliamo il mistero, penso che molti abbiano capito di chi sto parlando, ma per quei pochi che non lo sapessero, musica per favore.
We'll be right back.
Abbiamo svelato l'altarino già col brano, ma era Mia Martini, Domenica Bertè. E la radio per le scuole, io anagraficamente arrivo dopo, sul finire degli anni 60, inizio degli anni 70, ascoltavo la radio e che radio culturale, credo poi nell'angolo della scuola e addirittura non parliamo della storia ma della preistoria, il mio primo programma quando avevo 15 anni si chiamava Terza A, era una cosa un po' diversa ma facevo parlare i miei compagni di classe in una piccola radio locale di Milano. Siamo alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80 e intanto nascono le altre radio. C'era una radio che mandava come la nostra, noi eravamo Radio Ambrosiana, forse tipicamente milanese, andavano molto i brani stranieri, ma c'era una radio, Radio Metropoli, che mandava in onda solo musica italiana. Tre anni dopo, nel 1982, si trasformerà in Radio Italia solo musica italiana. Ecco, sì, ecco qui perché l'avevi già preannunciato in un'altra puntata, un ricordo di Franco Nisi. Intanto io sono rimasto sbalordito perché, direbbe Mike, ci conosciamo a Milano, quelli che fanno radio, poi alcuni hanno preso strade diverse, io ho sempre puntato più sull'insegnamento che sulla radio, i miei format sono improponibili sui network, però quelli che fanno radio, che hanno più o meno la mia età, Franco ne aveva qualcuno in più, ma comunque siamo lì come età, ci si conosce da una vita, poi ci si perde, si ritrova, e quando ho saputo che è mancato Franco Nisi sono rimasto senza parole, allibito, basito. È un grande, ma è troppo comodo dirlo adesso, tra l'altro Franco Nisi, che hanno ricordato tutti i cantanti. Ecco, se la musica italiana ancora regge lo si deve a questa radio, possiamo dirlo, non siamo concorrenti, noi siamo una piccola cosa che è Radio Italia, e all'impegno costante di Franco Nisi.
Indiscutibilmente devo dire che Franco Nisi è intervenuto nel momento giusto in cui la musica italiana aveva bisogno di essere rilanciata, perché se vi ricordate una trentina d'anni fa, 85, 86, 87, c'era il periodo in cui si ascoltava solo musica cantata in inglese e si facevano anche produzioni italiane eseguite in lingua inglese, perché era il periodo di DJ Television, di Claudio Cecchetto, e Cecchetto che virava al grande, all'internazionalità, e difatti non ebbe torto, perché alcuni pezzi produzione italiana arrivarono in classifica anche in Inghilterra, per esempio un paio di pezzi di Vanna Spagna raggiunsero la vetta delle classifiche inglesi, ma perché erano cantati in inglese, fossero stati cantati in italiano le cose sarebbero andate in maniera un po' diversa, perché salvo rari casi lì c'è una difesa della propria lingua negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, ma anche in Francia per altri versi. Peccato che il mercato francese qui in Italia venga ignorato, eppure ci sono tante belle canzoni francesi, dirlo, ma questo è un discorso fuori tema. Comunque, venendo al sodo, devo dire che in quegli anni lì si ascoltava solo musica cantata in inglese, e quindi Franco Nisi ebbe il merito con Radio Italia di dare un nuovo volto alla canzone autarchica in lingua, e infatti le cose andarono come era giusto che andassero, e ecco perché Radio Italia si impegnò seguendo il Festival di Sanremo, ecco perché nacque Video Italia con la programmazione di tanti videoclip dei nostri artisti, ecco perché Radio Italia anche aprì una vetrina dedicata al revival intitolata Anni 60, ma solo per dare un nome, perché il repertorio spaziava anche ben oltre i 60. Insomma, devo dire che Franco Nisi, se esistesse, diciamo così, anche una sorta di titolo nobiliare da dare a mo' di capo dello Stato, Franco Nisi potrebbe essere il cavaliere al merito della riscoperta della canzone italiana.
Ascoltiamo un brano musicale, il brano musicale italiano per eccellenza, Volare. Poi mi è molto difficile ricordare Nisi, ma provo a ricordare gli incontri, anche se sporadici, occasionali, che ho avuto con Franco Nisi in 30 e passa anni di attività radiofonica. Volare.
sogno così non ritorni mai.
Penso che un sogno così non ritorni mai.
Mi dipingevo la faccia e le mani di blu.
Mi dipingevo la faccia e le mani di blu.
Poi d'improvviso venivo dal vento rapito.
Allora, cioè, io ricordo addirittura Nisi ancora a Radio Metropoli, questa radio che era l'antenata di Radio Italia, e c'era Mario Volanti, l'attuale editore che era il fondatore di Radio Metropoli, poi cambia nome Radio Italia, poi pian pianino diventa Network, e c'era già Franco Nisi. La prima sede era Porta Venezia e credo, adesso i ricordi sono confusi, ma poco confermarlo o smentirlo Volanti, che inizialmente Volanti aveva fondato questa piccola radio, come nascevano all'inizio, per promuovere il suo negozio di dischi.
Infatti si partiva sempre dal piccolo e poi, se si era fortunati, si arrivava al grande, ed era bello a volte unire l'utile al dilettevole anche per veicolare un'attività imprenditoriale, e si giungeva a traguardi interessanti. Mi faceva venire in mente questo discorso perché ultimamente ho riletto alcune cose inerenti a Primo Levi. Mi faceva venire in mente quando Primo Levi, una volta laureato, assieme a un suo collega di università, costruì un laboratorio di chimica, che sapete, Primo Levi era laureato in chimica, in un deposito di macelli al centro di Torino una volta, e poi un'altra volta addirittura in due stanze dell'appartamento di questo amico e collega di Primo Levi. Quindi vedete un po' questa, diciamo così, primordialità nel prendere il via con una cosa ambiziosa. Primo Levi poi ovviamente seguì tutt'altra strada, poi sappiamo tutti che ebbe quel momento molto molto difficile ad Auschwitz, eccetera, ma per quanto riguarda invece quest'altro discorso, le cose, essendo anche tempi diversi, andarono molto molto meglio.
Quello che ricordavi tu in merito a Franco Nisi, ascoltiamolo dalla voce proprio di Franco Nisi.
La passione per la musica uno ce l'ha già nel sangue. Io da bambino mettevo i dischi col mangiadischi alle mie sorelle nelle feste e loro dicevano: ma vabbè, fallo te, tanto. Poi quando limonavano mi mandavano via, ma quello è un altro discorso. La passione per le sorelle era diversa da quella della musica. Dopodiché ho fatto il conservatorio, ho studiato musica, ho cominciato ad appassionarmi. C'era la bellezza di comperarsi dei dischi, che una volta era veramente bello, oggi si scaricano, non valgono più niente. E poi tutto è venuto da sé. Il fatto di essere un chiacchierone, di avere la passione per la musica e di avere l'età giusta nell'anno in cui nascono le radio private ha fatto il resto. Una scommessa che faceva anche ridere in molti. Io mi ricordo alcuni colleghi, Claudio Cecchetto, posso fare anche dei nomi, sono amici, che dicevano: durerete 3 mesi, 4 mesi, mettete le canzoni che noi buttiamo via. E io dissi: vabbè, faccio la raccolta differenziata, prendo quello che voi buttate via e lo rivaluto, lo difendo e lo testimonio, cioè faccio sapere alla gente che la musica italiana esiste. E la scommessa è stata vinta praticamente subito, ma la cosa che mi ha più inorgoglito è che ha ricreato un mercato che non c'era. Non investivano sulle canzoni italiane, compravano gli invenduti all'estero. Mi raccontò Domenico Modugno che la RCA acquistava a peso tutto l'invenduto del mondo per rivenderlo in Italia.
Ecco, Nisi era una persona schiva, riservata, discreta, concedeva poche interviste, ne ha concessa una, abbiamo ascoltato poco fa la voce di Nisi, ne ha concessa una a me per 1000 canali, ma parlava poco, le interviste le faceva lui, non era mai, quasi mai intervistato. E devo dire, in questo paese ingrato, comunque ecco, i cantanti l'hanno comunque detto anche in tempi non sospetti, che gli erano grati per tutto quello che aveva fatto per la musica italiana. E poi lui ha fatto una cosa che nessun altro, io credo, avrebbe mai fatto e fa nel mondo della radio: se era passato a dirigere l'emittente, faceva condurre ad altri, mentre c'è gente che, non so, vuole andare in onda fino a 80-90 anni, ma...
Ci sono poi dei casi recentemente applicati di direttori di notiziari e televisione specialmente si affacciano anche come anchor. Io ricordo che nei vecchi telegiornali o nelle vecchie, diciamo, testate, almeno per quanto riguardava la RAI, chi dirigeva raramente passava in video o al microfono, se non come per leggere un, per, diciamo così, esporre un proprio editoriale o qualcos'altro.
Io sono sicura che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà. E su quel fiore una farfalla volerà. Io sono sicura che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. Non mi scorderà. Io lo so, tutta la vita è sempre sola, non sarà. E un giorno troverò un po' d'amore anche per me, per me che sono nullità. Yeah. sembra di essere un piccolo pensiero nella più grande immensità. Il suo cielo nell'immensità, nell'immensità.
Non stiamo andando fuori tema perché c'è sempre questa contaminazio radio e scuola, e Nisi, riascoltiamolo, parlava di essere prima allievi, perché lui aveva imparato da grandi come Franco Moccagatta, che ho incrociato anch'io, e altri, e poi a una certa età maestri, e siamo in tema di scuola. Ascoltiamo Franco Nisi cosa diceva.
Io penso che i giovani di oggi facciano un errore fondamentale. Si chiudono in camera loro, col computer, mettono le cuffie, rompono i maroni a tutta la famiglia, poi stanno lì tutta la notte, la mattina si svegliano e dicono: ho scritto un capolavoro. Lo mandano a me, purtroppo, che ne ricevo 500 al mese, e ne butto via 500 al mese, perché fanno schifo. La musica si fa con gli altri, la musica è condivisione. Molti dei membri della giuria suonavano nelle cantine, cantavano insieme agli altri, si sperimentavano, si sfidavano magari a volte, il gruppo che sfidava l'altro, eccetera, ma c'era la costruzione condivisa di un sogno. Oggi ognuno sogna solo per sé, e senza condivisione nella vita si fa ben poco. Io sono uno che osserva moltissimo, che ascolta, che cerca di cavalcare un'emozione se la incontra. Poi bisogna anche capire che nella vita, quando sei giovane, devi imparare da quelli più bravi di te, e quando cominci a essere bravo devi avere il coraggio di prendere dei giovani a cui insegnare quello che hai dato. In Italia troppa gente non molla mai il posto, la cadrega, no? Si dice a Milano, cioè, la mia cadrega la molli no. Io, quando Radio Italia ha compiuto 25 anni, ho smesso di fare le interviste e ho delegato 3 ragazzi al posto mio, perché non si può fare la stessa cosa tutta la vita e non lasciare mai spazio a talenti, a ragazzi volonterosi. Bisogna imparare a mischiare ed essere, come dicono i cinesi, sempre allievi di qualcuno e sempre maestri di qualcun altro.
E poi, tanto per restare in tema di scuola, il festival internazionale, perché c'erano anche Radio Capodistria, Radio Monte Carlo, Radio San Marino, della radiofonia, mi è sembrato doveroso conferire a Franco Nisi, non post mortem come faranno in tanti, l'Oscar della radio, se lo meritava. Ti ricordi, c'eri anche tu quel giorno, dove? Proprio nell'aula magna di una scuola, il liceo Manzoni di Milano.
Era il 25 gennaio del 2014 nell'aula magna del liceo classico Alessandro Manzoni di Milano.
Quanti ricordi! L'ultima volta che io ho visto Franco, poi ci eravamo sentiti in quell'occasione dove avevamo anche il gota della radiofonia e della musica italiana.
Ricordo che c'era Tony Sant'Agata, c'era Umberto Napolitano, c'era Lee Romans, c'era Ronnie Jones, c'era Maurizio Seimandi, insomma, ho dimenticato sicuramente, c'era, credo, non Gargiulo, no, ma c'erano...
No, Gargiulo c'era.
C'era Gerardo Carmine Gargiulo, c'erano i responsabili di un'emittente radiofonica, credo napoletana anche, insomma, c'era
sì,
un bel parterre de roi quel sabato pomeriggio.
Come tutti i gatti, vivo sopra i tetti, appoggiato all'antenna centrale, io controllo la TV locale. Sono il gatto sul tetto che ascolta tutto come fosse la prima volta, con la faccia TV. Questi baffi all'insù, gli occhi più di Paul Newman. Se vi piace, chiamatemi Oscar.
Da Super Classifica Show siamo al DJ sotto le stelle, che doveva partire da Sapri, ma nel viaggio ci siamo trovati a Milano, che è una città accogliente. Milano è molto accogliente, ma non ha il mare, ma si può inventare, con l'immaginazione possiamo avere tutto. Qui abbiamo un mare di gente, un mare, un mare di amici, e questo è il vero mare. Per cui qui siamo in un istituto, una scuola, una cosa seria, è un premio serio, voglio dire. E fra poco verrà anche a trovarci anche il preside. Questo è l'istituto Manzoni, un nobilissimo istituto, un liceo tra il quale sono passate molte persone che sono state importanti, giustamente, perché è un liceo, io non l'ho fatto perché era troppo importante. Comunque è stato un grandissimo liceo. Adesso veniamo noi a questo premio di essere Tolestello. Non si premiano soltanto i DJ, ma anche i cantanti, quei cantanti che abbiamo nel cuore, perché hanno, ci hanno dato, e soprattutto sono belli, vivi, e daranno. Hanno ancora delle sorprese, ma le scopriremo insieme. Intanto direi di dire che qui c'è una giuria, perché dove c'è un concorso c'è la giuria. La giuria è formata da Angelo Costanza, Gianfranco Guarnieri, che poi quasi, Massimo Emanuelli, non si può avere tutto nella vita, noi abbiamo anche Massimo. E ci sei anche tu, Giulia?
Sì, ci sono anche io, ma ecco, tranquillo.
Dato che tu, lui ha stilato, non si è messo il nome. Ecco, primi, comunque si chiama Giovanni.
Grazie.
Quando c'è Sant'Agata, noi siamo tranquilli, perché questo era un concorso, era una manifestazione che aveva bisogno di un aiutino. E noi abbiamo un santo, la nostra Santa Agata, che è un suo figliolo prediletto, noi abbiamo pregato, è arrivato, vieni, Toni Sant'Agata. Non so adesso se...
Toni Sant'Agata al premio Stile Italiano. Le due puntate della mia trasmissione, un premio a parte, non sono in gara né io né la mia trasmissione, Stile Italiano, la storia della canzone italiana, raccontata dai suoi protagonisti, gli ascoltatori di questa trasmissione in onda su tante piccolissime ma grandi web radio hanno votato quale puntata migliore. Toni Sant'Agata, per quello che è venuto fuori, per la simpatia di Toni e per lo sketch tra Toni, il vero Beppe Grillo e Beppe Grillo Guarnieri.
Se io fossi proprio all'inizio della mia carriera, in qualche locale magari di Foggia o di Manfredonia, dove facevo il ginnasio prima e il liceo dopo a Foggia, dove incominciavo a cantare queste mie strane canzoni e dove in effetti raccontavo un po' di aneddoti. Nasce un primissimo cabaret, che allora non chiamavamo così, poi dopo arrivai prima a Napoli, poi a Roma. A Napoli ebbi un grande maestro, il maestro Enzaita, che con lui veramente facemmo tante grandi manifestazioni. Da Napoli arrivai a Roma e ebbi lì veramente la fortuna, era il 1959, ebbi la fortuna di essere scritturato immediatamente in un locale che fece epoca, si chiamava l'Embassy, eravamo nel periodo della Dolce Vita e soprattutto eravamo alla vigilia del 1960, anno delle Olimpiadi. Bene, io con la mia chitarra incominciai a cantare e soprattutto a introdurre le mie canzoni in questa maniera. Buonasera cari amici, tutto quanto di crostiere, capusidro tornei, alla festa di domani, a domani Sant'Antonio, luna pica di buono e buono. Sant'Antonio, Sant'Antonio, luna pica di buono e buono. Un po' di coro andrebbe bene. Sant'Antonio, se mangiamo di tagliurine, Sant'Antonio, ma non piangio, con la mela se li mangio. Sant'Antonio, Sant'Antonio, non è ricco da dove mo. E vado al finale di queste canzoni, finale mistico. Sant'Antonio, un deserto, se dicevo l'orazione.
Satanas,
sempre ben dispetto, lo fa l'uezzo dello trombone. Sant'Antonio, quello furbicione, zicchet, zacchet, lo fa capone. Sant'Antonio, Sant'Antonio, non è mica del demonio. Sant'Antonio, Sant'Antonio,
solamente qui, dobbiamo anche essere. E quando mi capita l'occasione di avervi tutti insieme qua per raccontare queste cose, quindi racconterò anche qualche piccolo aneddoto. Dopo tanti anni alcuni dicono questa è una canzone barese, un attimo. Barese va bene, nel senso che è pugliese, ma quando è bello lo primo amore la dice tutta, perché i paresi avrebbero detto o primo amore, io primo amore. Quindi lo primo amore viene cantata così anche dai paresi, cioè voglio dire quelli di Bari, per essere chiari, per i quali io ho una grandissima simpatia perché ero stato tifoso del Bari da quando ero bambino. Beh, questi qua si assumono una modernità che non c'è, perché lo primo amore è proprio di Sant'Agata di Puglia. Lo primo amore è.
Franco Nisi ricorda, non so, graficamente abbiamo più o meno la stessa età, noi eravamo troppo piccoli quando Giancarlo Guardabassi
disco fa il
cantante, no, ancora prima canta Giro un disco per l'estate.
Sì, un applauso, grazie. C'è il fratello Gabriele,
si vede tutto
a voce tu
grazie di cuore. Io sono stato solo quello che lo ha portato e approfitto anche per ringraziarlo perché mi ha permesso di fare radio 32 anni in libertà assoluta. Quindi grazie anche a voi. Ciao a tutti, grazie, ci vediamo a Sapri la prossima volta.
Radio Italia continua, spero commemorino loro molto meglio di noi Franco Nisi, e la musica italiana va avanti grazie a Radio Italia, a noi nel nostro piccolo e anche a quella radio napoletana che citavi prima, Radio Amore. Siamo in pochi a fare musica italiana, eh?
Indubbiamente, in tempi in cui comunque la musica italiana, come tutte le cose del nostro paese, è ammalata, perché c'è questo virus, questa febbre violenta che si chiama talent show. E proprio oggi, prima di collegarmi con te, mentre passeggiavo per andare a sbrigare una cosa personale per le vie di Torino, mi veniva in mente un proverbio che credo sia abbastanza calzante riguardo ai personaggi che vengono fuori dai talent show e che poi impongono una condizione per anni irreale e poi all'improvviso cadono nel nulla. Chi troppo in alto salta cade sovente, precipite volissimevolmente. Questa potrebbe essere la massima per i ragazzi che vengono fuori dai talent show, una specie di monito. Peccato che chi sta dietro ai talent show non insegni a questi giovani un badate bene che troppo in alto sal cade sovente, precipite volissimevolmente.
Io parlo da educatore e l'ho sempre detto, li trovo diseducativi, ma poi c'è un discorso di genitori che spingono i figli ai talent show, trovo assurde queste cose. E comunque oggi abbiamo ospite un bravissimo cantante che ci parlerà anche di scuola, Silvano Staffolani. Speriamo di portare fortuna, non è giovanissimo, però so i ragionamenti che fa e li faremo assieme tra poco. Speriamo di portare fortuna come anni fa portai fortuna a un giovane che non aveva molti grilli per la testa, ci voleva provare nonostante l'esclusione di un talent show, Giovanni Caccamo, e poi abbiamo visto Giovannino dove è arrivato.
E Giovannino conduce anche lo Zecchino d'Oro, come sapete.
Ecco, salutiamo Giovanni Caccamo, che tra l'altro è sempre riconoscente, tornerà ancora in questa trasmissione. E
magari parlare di con lui dei bambini, visto che in queste settimane sta conducendo questo Zecchino d'Oro 2016, ridotto però in quattro pillole settimanali e non più in una gara unica come si faceva ai tempi del caro Mago Zurlì.
Facciamo ieri e oggi, Mago Zurlì e Giovanni Caccamo. Ci salutiamo e arriva Staffolani. Ciao Cesare.
Ciao Massimo, a risentirci.
Le tasche vuote, una diretta da sognare, e noi ragazzi con un mondo da cambiare. Eravamo lì sotto casa mia, ogni sera farci compagnia.
Mio padre disse giù in cantina si può fare.
Con gli occhi lucidi si mise a lavorare. E
sfondò parecchi,
disegnò sui muri
una radio e un mare di colori.
Radio amore, hai sapore
della vita mia,
che si muove dove vuole,
puoi portarla qui.
Vent'anni non hai voglia di dormire,
sugli scaffali hai tutto il mondo da missare.
Nella mia cantina ero sulla luna,
incollavo scatole di uova,
la radio libera gonfiava gli aquiloni
con la sua musica che andava sui balconi.
Sui balconi tutte le canzoni
erano lassù,
in un volo che non scordo,
in un volo che non scordo.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, e siamo con Silvano Staffolani. Ciao.
Ciao Massimo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Silvano è un artista, ma partiamo dai ricordi di scuola. Di dove sei, dove hai fatto le scuole?
Io sono marchigiano, abito ad Osimo, e torniamo appena indietro nel tempo. Ti posso dire una curiosità, sai, come adesso si sente spesso parlare di queste classi con tantissimi alunni, le classi da 30 e passa alunni, no? Dove sovraffollate. Le mie elementari eravamo in 7.
Oh.
Pensa. Qualcosa di molto legato, appunto, raccontandolo adesso uno ti direbbe è impossibile, te lo stai inventando. Vero, è verissimo. 4 femminucce e 3 maschietti, più la maestra, 8 con lei.
Sentiamo, sono curioso, Osimo, in provincia di Ancona, che a me è nota e penso ai più per 3 cose. Beh, il trattato di Osimo non si studia più in storia, che venne fatto negli anni 70, e poi purtroppo siete stati colpiti anche voi dal terremoto.
Sì, noi di striscio, nel senso che qui non ha fatto così tanti danni, e l'abbiamo sentite tutte. Molto forti, le si continuano a sentire, non sono finite purtroppo, ma la zona è stata risparmiata. L'altro... Molti dicono perché abbiamo sotto il nostro territorio, fonda su del terreno sabbioso sotto, quindi le onde si propagano ma non fanno danni perché siamo pieni di grotte. Io abito nel centro storico, anche sotto casa mia ci sono delle grotte scavate sull'arenaria che attutiscono, le onde si disperdono passando, quindi fortunati per questo.
L'altro ricordo è un ricordo di radio, Radio Arancia.
Sì, è della zona, credo che non sia proprio di Osimo, ma si sente ancora, e qui intorno, forse Ancona,
sì,
vicinissimo.
Con alcuni ormai ex, perché siamo tutti ex. Io sono in onda sul web, ma me ne vanto, ex di radio locali. Ci eravamo trovati ad Osimo, molti anni fa.
Ah, spero che ti sia piaciuta.
Sì, è caratteristico e mi piange il cuore perché io ancora passo le vacanze nelle Marche ogni anno e mi piange il cuore vedere tanti di questi piccoli e stupendi paesini o distrutti o danneggiati dal terremoto. Con tutte le sfighe che abbiamo, dico, in Italia, anche il terremoto, aiuto.
Sì, io penso che, almeno spero, diciamo, verranno ricostruiti in qualche modo. Noi avevamo già dei ricordi nelle vallate di precedenti manifestazioni del genere, quindi non sarà l'ultima questa, tanto il territorio è quello che è, zona sismica, ma non, niente può fermare né i marchigiani né gli italiani, tanto ricostruiranno e non puoi fermarti, ti sposterai eventualmente, ma e ricostruirai comunque.
Torniamo ai ricordi di scuola, ma prima di parlare ancora dei ricordi di scuola facciamo un po' di musica, la radio è fatta di momenti musicali e scegliamo un brano. Prima di iniziare con i tuoi brani, tu, una cosa che manca a tanti artisti giovani, conosci benissimo la storia della musica leggera italiana, il tuo cantante italiano preferito, o cantante uomo, donna, gruppo?
Ma non ce n'è solo uno, ti potrei dire quello che ancora seguo molto molto con piacere, Mario Castelnuovo, quindi se vuoi scegliere qualsiasi pezzo suo è un piacere ascoltarlo sempre.
Oh, mi hai anticipato Mario Castelnuovo che sarà ospite dell'altra mia trasmissione, Stile Italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti, con Cesare Borrometi che co-conduce con me l'altra trasmissione. Abbiamo indetto il concorso Sanremo da salvare, ogni anno, per ogni anno di Sanremo, dal 51 ai nostri giorni, scegliamo un brano non giustamente premiato e proprio abbiamo scelto un brano di Mario Castelnuovo, Nina.
Notte scura, notte chiara, notte finirai. Notte di bombardamenti, notte che non sai. Che Nina ha pianto di paura in latteria, perduta nel rifugio sotto casa sua. Dentro al libro di Liala la serenità. Roma adesso è troppo avara, non ti ascolterà. Ed incontrarlo, lui che viene da lontano, probabilmente è stato l'unico regalo. Dove vai? Che farai? Quanti anni mi dai? Credi ancora all'amore? Se ci credi, perché? Non lo so dove andrò, ti do gli anni che hai, credo ancora all'amore. Perché avrai gli occhi tuoi, non lo so che farò, ti darò gli anni miei, credo ancora all'amore, perché avrai gli occhi tuoi, gli occhi tuoi. Nina abita a Trastevere, lo aspetterà. Mentre lui sta a San Lorenzo e la raggiunge in tram. E quando l'odio della guerra aumenterà, soltanto Nina riuscirà a portarlo via. Ma la guerra giù alla porta gli ha bussato già. La divisa d'artigliere è una fotografia. E Nina non vorrebbe mai mandarlo via. Vederlo piangere, marcire in prigionia. Dove vai? Dove sei? Nina, aspettami ancora. Finirà questo inverno, questa rabbia di un'ora. Dove
dove vai, dove sei, mio dolcissimo amore? Quante stelle al soffitto ho contato per te. Dove vai, dove sei, mio sperduto, mio amore? Ogni sera al portone, se vuoi, ti aspetterò. Dove vai, dove sei, Nina, aspettami, amore. Passerà presto un treno, io vedrai che saprò ritornare. Dove vai, dove sei, Nina? Credi all'amore, credo ancora all'amore, perché avrà gli occhi tuoi.
Nina, tornando ai ricordi di scuola, allora eravate in sette alle elementari, come mai? Perché c'era una scuola sola, eravate pochi come classe anagrafica?
Perché no, io ero un po' in periferia e a quei tempi, io ti ringrazio per il giovane, ma non sono così giovane assolutamente.
La voce è radiofonica, anche a me a volte scambiano per giovane perché la voce non invecchia mai.
Bene, allora mi tengo il complimento e lo faccio mio, quindi grazie ancora. E abitando in periferia, a quei tempi non ti facevano fare moltissimi spostamenti, c'erano classi piccoline un po' ovunque, quelle che una volta si chiamavano le scuole di campagna, le scuole comunque riservate a chi abitava vicino, e anche se le classi erano piccoline si potevano permettersi di avere questo tipo di scuole. Attenzione, la mia non era una vera scuola, era una sede distaccata con l'aula, c'era la mia classe, poi di anno in anno ci spostavamo anche di logistica, quindi è questo il motivo, mentre al centro c'era la scuola grande dove andavano tutti. E comunque i ricordi sono ancora più belli perché è stato più intenso, no? Fai più amicizia, magari la maestra ti segue anche di più e riesce a far emergere tutto quello che di buono intravede in quelli che sono piccoli esseri umani ancora. Adesso non so come fanno queste poverette, ecco, con così tanti.
Sì, infatti, 30-35 studenti, ma anche io insegno alle scuole superiori, è impossibile fare lezione, anche perché i ragazzi, i bambini di una volta erano molto diversi, più tranquilli. Oggi siamo arrivati al paradosso di uno studente, non è una barzelletta, l'ho già raccontato un paio di volte in radio, pensano sia una mia battuta, no, è successo davvero. Uno studente ha detto alla professoressa, prof, può spiegare a voce bassa perché mi disturba, io sto mandando messaggi al cellulare.
No, assolutamente sì, nel senso ci credo che non sia una barzelletta, perché quello che sta succedendo, innanzitutto perché la scuola perde nell'immaginario collettivo quella che è la sua funzione principale. Ti avevo detto prima, ho usato il termine piccoli esseri umani da far crescere, e adesso questi si reputano già cresciuti, probabilmente colpa anche delle famiglie,
sì,
che già li pensano come, li trattano come piccoli adulti, e non lo sono. E quindi nel confrontarsi con quelli che sono i veri adulti si mettono alla pari.
E nella maggioranza dei casi purtroppo le famiglie danno ragione al figlio. Ma un ricordo aneddoto legato ai tempi delle scuole elementari, se ne hai?
Ascoltavamo già musica.
Ah, sì. Cosa? Sai, curiosità.
È un bell'aneddoto perché ci ritrovavamo a studiare per l'esame di quinta elementare, pensa quanto eravamo indietro, ed era uscito credo qualcosa dei Mattia Bazar, sentivamo i Mattia Bazar anziché studiare con i compagni piccolini. Questo ti segna poi e ti segna nella crescita.
Quindi la passione per la musica nasce lì, alle scuole elementari?
Sì, ne ho sempre ascoltato musica fin dal piccolino, quindi sempre continuerò. E già non avevo il cellulare a scuola per ascoltare musica anziché seguire le lezioni o mandare messaggi, però nel tempo libero era molto importante, sì. Non ho mai avuto un'infanzia di quelle calcio, sport o cose del genere, non mi interessavano così tanto, non l'ho mai capito gli sport. Penso che lo sport faccia male, la musica no.
Parlavi di Mattia Bazzara, con Enrico Ruggeri facevamo quattro chiacchiere, mi diceva, riferito a Pupo, a Toto Cutugno, diceva, beh, allora noi magari li guardavamo male, ma visti oggi sono dei grandi rispetto a Rovazzi, a quelli che ci sono oggi, è assurdo, non trovi?
Dispiace che abbia detto che a quei tempi li guardava male, però perché sono stati sempre un po' anticipatori. Non va bene, non l'ho capita bene questa frase, sai.
No, no,
Penso che.
non dei Mattia Bazzar, ma che Pupo, Cutugno,
Ah.
Sandro Giacobbe sembravano più leggeri rispetto a musica più impegnata, ma oggi sono senz'altro migliori delle varie meteore che ci sono nei talent show, questo intendeva dire.
Sì, ah, ok, ho capito, capito, però questo significa che magari il passato lo guardi con più benevolenza di quello che fai con il presente. Vabbè, mi sta bene, io non penso che sia così, ma anche andiamo a comandare, alla fin fine si potrebbe anche analizzare quel pezzo, non è così male, uno rappresenta il presente, il testo non è così stupido, quindi non voglio difenderlo assolutamente. Ho visto un bambino sui 6-7 anni ballare e cantare quel pezzo, allora capisci che la musica ha diversi scopi e se i bambini l'apprezzano, riescono a divertirsi, già significa che la musica è arrivata dove doveva arrivare, ha colpito e va bene così. Tutto il resto che ci ruota intorno è un po' da condannare, da capire quello che chi ci mangia dietro, che cosa portano avanti. Non è la canzone in se stessa, quella è una piccola melodia banale che. Va bene così. Ma anche gli altri facevano dei buoni pezzi comunque, buoni cantanti e c'erano belle melodie. Le canzoni del passato sono sempre state, erano più attenti nel crearle rispetto a quelle del presente. Questo è vero, concordo con Enrico Ruggeri.
E ascoltiamo allora, c'è tutto il mondo intorno, i Mattia Bazzara.
Caso un giorno l'altro ti trovassi solo, sai,
senza una compagna che poi ti aiuta nei tuoi guai.
E se poi il cielo blu si chiude all'improvviso su di te
e ti senti come un ladro che
ha paura anche di sé, guardati allo specchio e guarda un poco intorno a te. Forse è il sole che tu vuoi, sei come un fiume in piena, poi il tempo ormai usato se ne va.
Ed un naufrago ti senti tu,
che da solo scruta il blu. Quella fiamma sconosciuta è la tua zattera, lo sai.
Mondo intorno che gira ogni giorno e che fermare
E le scuole medie sempre ad Osimo.
Sì, le scuole medie sempre ad Osimo e lì ricordo erano i periodi in cui qualcosa tipo i Police, posso abbinare alcuni cantanti, alcuni gruppi ai periodi di studio. Alle medie erano già arrivati, credo, i Police, questo tipo di musica, Bob Marley. Poi passiamo poco più avanti e arriva Rino Gaetano, che è stato il primo concerto che io abbia mai visto, il suo. È stato quello lì, era appena uscito Nun Te Regge Più e cantava le canzoni, quel suo album.
Dove l'hai visto? Dove era il concerto?
Porto Recanati, che è qua vicino, provincia di
Sì.
Macerata, comunque vicinissimo sulla costa.
Gli studenti lo ricordano per Leopardi, gli studenti che studiano. Io da una posizione privilegiata a Milano, il primo concerto che ho visto è stato proprio quello di Bob Marley.
Quello dell'80?
Sì.
Cavolo. Sì, me lo ricordo, quello è stato un successone, se ne è parlato per anni, il concerto con Marley.
Sì, penso non perché è stato il primo, ma il migliore. Poi ero alle prime armi in radio, ci sono rimasto.
Beh, questo dovresti raccontarlo, quel concerto, come si è svolto, e sono cose che entrano nel mito poi. Uno si domanda, ma è vero? Sarà successo? C'è mai stato? Eh sì, è vero. La memoria serve per quello, per ricordare anche queste cose che magari agli altri sfuggono.
Sì, in effetti,
Poi un
sì, di.
sacco di persone c'erano, c'era un sacco, adesso non ricordo la cifra, ma aveva fatto scalpore in quante persone fossero andate a vederlo.
Sì, e ricordo l'apertura di Pino Daniele anche, da lì iniziai ad amare Pino Daniele.
Ah, non sapevo, non ricordavo che fosse stato la sua spalla. È una nuova notizia, non la conoscevo.
E dopo le scuole medie cosa fai?
E le superiori, si chiamava Ragioneria, Istituto Tecnico, e lì mi sono fermato. Lì ho anche un pochettino interrotto la musica, perché in effetti poi dopo pensi un po' più a studiare e l'ho ripresa dopo aver finito la scuola. C'erano già dei gruppi che suonavano, mi hanno chiamato, però o fai una cosa o ne fai un'altra, e quindi non l'ho frequentata così tanto nel suonare, l'ho sempre ascoltata ma non suonavo. E ho ripreso dopo, appunto.
E gli inizi come sono stati?
Gli inizi nel suonare sono stati una chitarra classica e ho iniziato a imparare con quella, i giri di blues, e da lì ho iniziato poi con le canzoni più semplici del rock americano, i Ramones, quello che era il punk, quel periodo, perché è una musica semplice da suonare, riesci a riprodurla molto facilmente. Quello ti dà già il ritmo, ti dà il senso del ritmo e di come creare una canzone da quella base semplice. Poi dopo si cambia, si evolve, si prendono altri spunti.
Ascoltiamo il tuo brano, lo annunci.
Sì, io direi di iniziare magari dalla mia prima raccolta. Il brano si intitola Il guardiano notturno al deposito dei sogni, c'è una parte parlata, è una specie di racconto in musica. Lasciamo che lo ascoltino, poi se vuoi ne parliamo.
Chi ha voglia e tempo di ascoltare, racconterò la storia antica di un segreto mestiere di cui si è quasi persa memoria. Tanti ma tanti anni fa, lontano, veramente lontano, accadeva che tutti vivessero senza mai sognare, impegnati ognuno con la propria vita, fatta di giornate piene di fretta e pensieri, dove i problemi si potevano scambiare come i saluti del buongiorno. E i guai venivano distribuiti come le belle giornate estive. Cenere per tutti e a volontà. I bambini avevano smesso di giocare e gli adulti di amoreggiare. Si studiava la praticità e si pregava il disincanto. Il tempo si impiegava e non lo si viveva. Le ore fruttavano anziché scorrere. Così anche gli anni venivano messi in bilancio e a nessuno più interessava farli passare.
Thank you.
bella mattina, così a ciel sereno. Ecco che a qualcuno, senza alcun preavviso, un dubbio si insinua prepotentemente nella testa, d'improvviso, come un'urgenza che non puoi non considerare. È presa ad immaginare, dubitare ed immaginare, da mattina fino a sera, e ci pensava ancora prima di dormire, fino a che arrivò il primo sogno, che alla mattina, ancora strabiliato, si affrettò a raccontare a tutti, e anche gli altri presero a dubitare, immaginare e sognare. Allora decisero di eleggere il guardiano notturno al deposito dei sogni, che si preoccupa che non vadano mai smarriti e che presta attenzione a chi ne fa richiesta, inviando a ciascuno il suo, proprio perché nessuno rimanga mai più senza.
Chiamalo se vuoi, come fare sai, lui ti porterà sogno destino. Chiamalo se vuoi, come fare sai, lui ti porterà sogno destino.
Deposito dei sogni è un titolo alla Battiato, alla prima Battiato, che erano titoli lunghi, o anche Alan Sorrenti che faceva titoli lunghi.
È possibile, non mi sono ispirato per il titolo, ma perché quello riassume un pochettino quello che viene raccontato. In una, mettiamola così, in un periodo di crisi si crea un posto di lavoro nuovo che è quello del guardiano notturno. Ma non è un portiere di notte, è colui che riceve tutti i sogni che esistono ancora, sono fermi nel mondo perché nessuno sogna più, e lui viene delegato il compito di distribuirli, perché a ciascuno arrivi il suo, quindi non deve essere nemmeno sbagliato. Chi lo riceve poi dopo, se lo sogna di notte, durante il giorno vive con questo ricordo, lo metterà in pratica. La canzone parla proprio di questo, di un mondo smarrito dove nessuno sa più che cos'è il sogno, e non è che vivano tanto bene. Pensano solo a un bilancio da far quadrare, questo qui è il ricordo del ragioniere. Però quando riprenderanno a sognare, riprenderanno pure ad amare e a vivere.
Quando hai scritto questo brano, in che anno?
Questo è del 2013, sta sul mio primo CD che si intitola Cartoline d'autore. Ho fatto poi dopo, ho seguito questa, diciamo, Cartoline d'autore, il primo titolo, secondo di paesi, persone e animali, e il terzo qualcuna giunta a destino, una specie di trilogia di cartoline spedite senza francobollo e a un destinatario che non era scritto in cartolina, ma a cui sicuramente, come dice l'ultimo, è arrivata, alla fin fine è arrivata.
Fare musica oggi, che consiglio dai a un giovane, a chi vuole iniziare? È dura?
Dipende da quello, se si ha già in mente di ottenere qualcosa di grande, grandioso, probabilmente sì, è dura. Se invece si ha in mente di fare quello che ci piace, seguire il sogno di cui si parlava prima, va bene così, devi solo continuare per una strada intrapresa. Chi fa musica non è che poi la scelta, può interromperla per un motivo, però continuerà sempre a farla perché ce l'ha dentro, come chi scrive, come chi fa quadri, come chi frequenta qualsiasi forma artistica. La può un po' accantonare, ma non se ne può dimenticare, e comunque la amerà. Chi rimane deluso è perché non ha ben inteso il significato e il valore di queste cose. Se adesso volete fare musica, fatela, non vi preoccupate delle critiche, non vi preoccupate di ottenere, ma preoccupatevi solo di tirar fuori quello che già avete dentro.
E sagge parole che hanno detto in questa trasmissione anche Gino Paoli, che è abbastanza sanguigno, è stato disponibilissimo e ha detto una cosa, era molto critico però nei confronti dei giovani, perché lui diceva che lui ha iniziato, come dicevi tu, a far musica per passione, mentre molti oggi fanno musica solo per arrivare a successo. Come a me in questa trasmissione è stato raccontato che un giovane aveva scelto la scuola alberghiera perché aveva visto che i cuochi erano in televisione e per fare televisione, ma è sbagliatissimo questo.
Però aspetta, quello è un mestiere, è sbagliatissimo, ok? La passione è una cosa, il mestiere è un altro. Io non mi sento di condannarli perché vogliono arrivare, come quelli che giocano a calcio, perché vogliono diventare calciatori, è la stessa cosa. È un mezzo, lo prendono come mezzo. Gino Paoli si dovrebbe occupare di chi invece lo coltiva come passione, perché su quello dovremmo soffermarci e dare spazio. E tutto il resto è marketing, è mestiere, è giusto che ci sia, c'è sempre stato... Cambiano le parole, cambiano i termini. La televisione non credo che aiuti la musica. La televisione aiuta appunto chi in quello investe, è un buon veicolo pubblicitario, ma non è mai stato differente da questo.
La radio invece, noi cerchiamo appunto di dare spazio alla buona musica. Ancora un altro tuo brano, quale ascoltiamo?
Se ti va passiamo al secondo, allora la seconda raccolta. E da questa sentiamo Il canto di Ariel. Questo è un testo di Shakespeare che ho musicato, è tratto dalla Tempesta. È un qualcosa quindi di particolare che avevo piacere di far ascoltare.
Il canto di Ariel, anche questo brano abbiamo già detto, tratto da Shakespeare.
Sì, questo è stato scritto, dunque, al momento che l'ho registrato serviva per una rappresentazione teatrale, che è una cosa un po' particolare, perché era La Tempesta, in una versione curata dal gruppo della Lega del Filo d'Oro per portare a teatro. Io faccio parte di un gruppo teatrale, non so se conosci la Lega del Filo d'Oro,
sì.
L'istituto.
Sì.
E lì alcuni ragazzi recitano. C'era bisogno di mettere in scena questa cosa e mettere dentro della musica originale, perché purtroppo avevamo dei vincoli con la SIAE, non si potevano usare dei pezzi sotto con il pagamento di diritti e cose del genere, quindi con i permessi che servivano. Ho scritto alcuni pezzi per la prima volta per il teatro, tra cui questo Ariel che abbiamo suonato e cantato diverse volte in scena, ed è stata una bella soddisfazione. Non è finita lì, e poi dopo ne ho fatte molte altre. La compagnia sta andando avanti e si chiama Il Cantiere dei Sogni. Abbiamo appena messo in scena Orfeo Ridice un'altra volta, continueremo a farlo e adesso vediamo che cosa ci porterà il futuro.
L'ultima raccolta.
La terza, Qualcuna giunta a destino, che chiudeva la trilogia. Poi veramente c'è un altro CD successivo di quest'anno che si chiama Abusivo. Vuoi sentire un pezzo dal terzo?
Sì.
Allora lì andiamo con un genere appena appena differente, che è A spasso con il mio coccodrillo. Non appena il pezzo parte sentirai il coccodrillo che ho come corista. Cantiamo insieme durante il pezzo, poi magari ne parliamo.
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
Esca di casa in due, in passo poi in centro ce ne andiamo. Chi scappa di qua, chi si nasconde di là, il mondo è pieno di gente che non sa. Ai miei piedi c'è un coccodrillo.
No, non scarpe di coccodrillo, intendo un coccodrillo vero.
Mi segue al guinzaglio, lo porto ovunque vado. Quando troppo rallenta lo chiamo fischiettando. Il vero mostro sai, così non appare. Il vero mostro sai, si sa come fare. Un morso d'un polpaccio, se non è l'avambraccio, sarà meglio avere stivali molto alti, ma se stomaco pieno mi fa sentire fiero, ti puoi avvicinare, lo puoi anche accarezzare. Cosa ha di strano il mio coccodrillo? Non ha mai fatto del male senza un buon motivo. È solo un animale e si comporta da tale che è umano per natura. È lui a far paura. Il vero mostro sai, così non appare. Il vero mostro sai, si sa camuffare.
Aia! Dai, fa il bravo, lasciami il piede, dai! Aia! Guarda, non ti ci porto più, apri, t'ho detto apri, tutte le volte finisce così. Lascia, t'ho detto lascia! Aia, aia, aia!
Spasso con il mio coccodrillo, allora.
Eccolo qua. A spasso con il mio coccodrillo ha una storia un po' particolare, perché mi immaginavo di andare in giro per il mio paese, in questo caso per Osimo, con un coccodrillo al guinzaglio. E ovviamente le persone dovrebbero rimanere, come dire, appena sorprese quando ti vedono con un coccodrillo al guinzaglio. E allora nella canzone si spiega proprio questo, che non c'è niente di così particolare nell'avere un coccodrillo con te. Non è pericoloso il coccodrillo, perché il vero mostro è colui che si sa camuffare. Non è chi si presenta come una belva, la vera belva, è quell'altra, quella devi stare attento a quell'altra, ti si sa mascherare bene. Spero che si sia capito nella canzone il significato di queste parole.
C'è un altro brano che è un po' un tormentone nostro delle radio che mandano in onda questo programma, Chi mi ha ucciso?
Ah sì, Chi mi ha ucciso appunto è sul nuovo CD su Abusivo. Questa è una canzone, il testo l'ho preso dal libro di Giancarlo Trapanese, che ha lo stesso titolo.
Ah, Giancarlo Trapanese, ma è un grande, ogni tanto ci scriviamo, è uno che è partito dalla gavetta e adesso penso sia lui, è al TG3 regionale delle Marche.
Sì, è lui, ma è anche scrittore, non è solo giornalista.
Sì, infatti ci siamo sentiti purtroppo per commemorare, probabilmente conoscere anche lui, era famosissimo nelle Marche ad Ancona in provincia, il Ceo Moretti.
Sì, esatto. Ad Ancona ogni tanto fanno qualcosa in memoria, è vero.
Ceo Moretti,
questo libro, sì, non so se tu hai avuto modo di leggerlo, questo Chi mi ha ucciso.
No, purtroppo.
Però magari ti capiterà, perché merita, una storia un po' è un giallo, già il titolo, Chi mi ha ucciso. Nel libro bisogna trovare la risposta a questa domanda. E non l'ho raccontato, io non ho dato risposta nella canzone, però ho preso proprio sue parole, pagina di pagina in pagina, e messe insieme danno un significato al tutto. L'ho fatta sentire a lui, è piaciuta la canzone, e mi ha detto che potevo usarla. Io ho spiegato che non, come tutte le altre, le mie canzoni non sono in vendita, si scaricano gratuitamente dalla rete e quindi non ci sono problemi di diritti d'autore, di SIAE e nient'altro. È libera, libere come tutta la musica libera dovrebbe essere.
Userete questo sguardo un po' sorpreso, ma ho come l'impressione di essere già stato qua. E dunque se potete togliermi dall'imbarazzo di ricordare i visi, ma non i vostri nomi, gradirei poi sapere perché. Tutti sembrano aspettare me, e se questo poi è un arrivo, non mi risulta di essere mai partito. Scorrere da ieri a domani ed anche al contrario, per cui capirete se mi trovo un po' confuso, non so dove sono, ma so solo che è la prima volta che vivo davvero. Gradirei poi sapere di te, dell'amore alla tua epoca, fin dove potremmo mai arrivare, e se spazio e tempo ci potranno fermare. Da qui no, non usciamo più. Sì, da qui no, non usciamo più. Sì, da qui no, non usciamo più.
Allora, abbiamo presentato Silvano, ma soprattutto i suoi brani, anche come possono trovarti i radioascoltatori?
Sì, basta che vadano sul mio blog, che è www.cartolinedautore.blogspot.com. Lì trovano le notizie sulle serate, le varie uscite, e anche c'è sulla destra c'è scritto dove scaricare gratuitamente i miei CD. Vanno nella pagina e si possono prendere tutto quanto.
Io ringrazio Silvano e ti rinvito in una delle prossime puntate a Stile Italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti. Commenteremo i brani di Sanremo.
Ah, sarà un piacere.
Ti ringrazio, ciao.
Ciao, alla prossima dunque.
Dici,
avete ragione,
dicono di te, te ne stai da solo e quando li incontri non saluti nemmeno, è che sei fatto così, non ci badi neanche. Una scrollata di spalle dici,
avete ragione,
ce l'hanno con te, che cosa nascondi e pretendi di saperne di più e prenderti gioco di loro e mentre picchiano duro e ridono sempre di più, hai la forza ancora per dire no,
non avrete mai ragione.
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Ha presentato il professor Massimo Emanuelli.